Buongiorno, io sono Don Robert Sirico. Sono nato agli Stati Uniti, però i miei antenati sono da Italia e ho voluto salutarvi un po' in italiano. Come vedete non posso parlare correntemente in italiano, ma ho voluto salutarvi all'inizio di queste discussioni di libertà e religione.
Quello che vorrei fare per queste tre lezioni che abbiamo assieme è discutere la libertà e le credenze religiose. Nella prima parte di questa lezione vorrei discutere se l'idea della religione è oppure non è una minaccia per la libertà individuale. Vorrei anche andare a vedere alcune delle definizioni necessarie per chiarirsi le idee di che cosa vogliamo intendere quando parliamo di libertà, ed inoltre vorrei anche andare a vedere diversi temi che uniscono l'idea liberale e l'idea religiosa. Lasciatemi cominciare con una domanda che molte persone si pongono qui in Europa, ma anche sempre di più negli Stati Uniti. Questa domanda è: la libertà è compatibile con la religione? Credo che gli argomenti che vanno nella direzione contraria siano molto noti a tutti noi. Dai tempi dell'illuminismo si è detto che la libertà è una minaccia per la libertà individuale, che la vicinanza al dogma religioso sia una minaccia per le scelte che le persone vogliono compiere rispetto a come vivere la propria vita. Si è anche detto che le precondizioni e la cultura per accettare un controllo dispotico invece della libertà siano legate alla religione stessa. Questo si vede anche nel linguaggio comune che serve a descrivere questo genere di discussione. Perlomeno nella lingua inglese, l'ateo è detto libero pensatore, mentre un credente è una persona che viene comandata, che viene diretta dalla tradizione oppure dai dogmi, mentre gli argomenti che sono a favore, che militano a favore dell'unione di libertà e assenza di credenze, sono moneta comune nel dibattito, mentre la religione, si pensa, ci renda sostanzialmente dipendenti dall'autorità e ci renda difficile pensare autonomamente, così che noi diventiamo tribalistici o collettivistici. Così noi non chiediamo più i nostri diritti contro lo Stato perché siamo già asserviti a un'autorità religiosa. È stato Marx a definire la religione è l'oppio dei popoli, a sostenere che anestetizza le persone perché consente loro di sopportare la disperazione del qui ed ora dello sfruttamento capitalistico senza tentarli con la prospettiva di una rivoluzione. Per questo la religione per Marx è un oppio, perché la gente pensa al paradiso invece di confrontarsi con le condizioni che deve subire qui ed ora. Si dice che i credenti purgano l'altra guancia quando sono colpiti. Si dice anche che essi siano più facilmente comandati col pugno di ferro, in modo non dissimile da quello nel quale Dio conduce l'universo intero. E si dice anche che la religione porti con sé il conflitto, perché le persone finiscono per discutere su modesti punti di dottrina e finiscono anche per odiarsi e litigare l'uno con l'altro a causa delle divergenze su questi piccoli punti di dottrina. Questo argomento è stato forse messo nel modo più chiaro da Rousseau, il quale ha detto che la cristianità predica solo servitù e dipendenza. In questo modo, con questo quadro, ho caratterizzato quella che mi sembra essere oggi la posizione comune delle élite, persone che vedono il prendersi gioco della religione come un segno distintivo di un certo grado di istruzione. La mia tesi e il mio argomento è precisamente l'opposto di questi. Una caratteristica fondamentale delle tradizioni religiose dell'Occidente del giudaismo e della cristianità è che la loro lealtà è in primo luogo a Dio e solo in un secondo momento alle autorità terrene. Questa pretesa controversa è in contraddizione con lo spirito civico del mondo antico, nel quale lo Stato e la fede erano una sola cosa. Nel mondo antico c'era il Cesare divino, c'era l'autorità divina ed è precisamente questo il motivo per cui nel mondo antico gli ebrei avevano vita tanto grama. Ecco perché il mondo antico aveva questa relazione con gli ebrei, non poteva fidarsi degli ebrei perché si rifiutavano di professare la propria prima lealtà nei confronti dell'imperatore. Gli ebrei erano devoti a Dio ed erano pronti a soffrire la tortura, persino la morte, piuttosto che legarsi invece a un'autorità terrena. Il popolo ebraico aveva la sua legge, aveva le sue corti, aveva i propri standard di giustizia, la propria cultura che esistevano all'interno della cultura più ampia di quei tempi. Questa legge e questa cultura costituivano una sfera all'interno della cultura più ampia che non poteva essere sommersa dallo spirito collettivista di quello che possiamo chiamare progetto civico. Basta pensare al Salmo 76. Terribili et equi affluit spiritum principium, terribili apud omnes reges terrere. Fate voti al grande Dio che porta via la vita dei principi e che è molto temuto da tutti i re del mondo. Che cosa possiamo dire di una religione che canta questo genere di canto? È un'assunzione sicura, quella che questo gruppo non sarebbe certo il più amato da un aspirante tiranno o da una classe politica. È stata precisamente la volontà del popolo ebraico di non obbedire senza porre questioni che ha condotto alla loro marginalizzazione sociale e culturale. È stato il loro desiderio di essere liberi dal controllo dei tiranni a condurre agli eventi decisivi nella storia ebraica. E la stessa cristianità è nata dalla volontà di non offrire la mente, il corpo e l'anima allo Stato. È molto profonda nella memoria cristiana il fatto che la Sacra Famiglia, piuttosto che sottomettersi a Cesare, scappò in Egitto. Alcune delle parole più straordinarie della vita di Gesù vengono da quando gli fu dato una moneta romana e Gesù guarda alla moneta ed egli guarda la moneta e chiede: di chi è l'effigie su questa moneta? E gli viene risposto: di Cesare. Ed è una frase famosissima dei Vangeli che fece cominciare tutta un'altra serie di pensieri, quella in cui dice: date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. E questa è l'asserzione di due regni, quello di Cesare, quello politico, e quello teologico. Ed è per questo motivo che la cristianità stessa, nelle sue medesime credenze fondamentali, non potrebbe mai essere lo strumento di un regime teocratico. In questo contesto, la legge e la presenza di un magistero pubblico devono essere rispettati, ma dentro, a livello più fondamentale del nostro essere, nella nostra coscienza, nella nostra anima, così come nel nostro cuore, noi non siamo proprietà dello Stato. Se arriva il momento nel quale dobbiamo scegliere, noi scegliamo la lealtà a Dio e non la lealtà al mondo della politica. Questa lealtà è realizzata per noi stessi da un atto libero della nostra volontà e può essere proposta, ma non imposta agli altri, perché la sua vera essenza è la libertà. È per questo motivo che Rousseau, in qualche modo in contraddizione col suo commento secondo il quale i cristiani erano schiavi naturali, considerava i cristiani cattivi cittadini, i terribili guerrieri. Egli diceva, citazione, il Vangelo ha detto che un mondo sacro è impossibile fra cristiani. A partire da questo fatto, Rousseau sosteneva che il declino del mondo romano fosse stato causato dalle conversioni al cristianesimo. Egli diceva che quando la croce si era imposta sull'Aquila, il valore romano era scomparso. È per questa ragione che Rousseau inoltre sostiene che chiunque ritenga che la Chiesa sia la fonte di salvezza dovrebbe essere allontanato dall'arena civica. Quello che veramente è al centro di questa discussione è il problema dell'autorità. Esiste una sola sorgente di autorità pubblica oppure ce n'è un'altra che invece viene da Dio? Quest'ultima basa la sua autorità su convinzioni interne che hanno le persone e basa la sua capacità di comprimere le azioni su convinzioni interne e non sulla coscrizione. E questa è la domanda e questo è il problema che ci confronta quando parliamo di autorità. Le pretese dello Stato possono oppure non possono coincidere con la volontà di Dio. Questa idea oggi può non sembrarci molto radicale, ma quando noi consideriamo la separazione di Chiesa e Stato, dobbiamo riflettere sul fatto che non è sempre stata un dato sociale, che non è sempre stata accettata come la regola. Nel mondo antico noi abbiamo visto un approccio molto diverso quando Gesù ha segnato una linea divisoria così netta fra Dio e lo Stato. Ha detto che essi non erano sempre uniti e che i loro interessi non sempre coincidevano. Egli stava raffinando il pensiero ebraico e l'esperienza. Questo momento avrebbe dato inizio a un grande apprezzamento da parte dei cristiani della libertà che si sarebbe evoluto nella libertà stessa, nelle fondamentali istituzioni della libertà umana. Questa separazione si riflette nel titolo di uno dei testi fondamentali della storia dell'Occidente. Sto facendo riferimento alla Città di Dio di Sant'Agostino. È un libro che andrebbe studiato da parte di ogni studente di scienze sociali, di filosofia e senz'altro di teologia. È qui che troviamo l'idea fondamentale che condurrà allo sviluppo di una nuova forma di civiltà, nella quale lo Stato non regnerà supremo sulla terra. Sant'Agostino vide che l'autorità civile non era l'autorità finale, l'autorità civile non era infallibile. L'autorità civile, che è caratterizzata dal suo detenere i mezzi di coercizione, non è amministrata da persone perfette, impeccabili, che sono nate senza peccato originale, ma da peccatori come tutti gli altri, che come tutti gli altri verranno giudicati da Dio. E questa è la ragione fondamentale per la nostra preoccupazione per l'ampliamento dei poteri dello Stato e un'altra ragione per limitare i poteri dello Stato. E questo portato della dottrina cristiana, la necessità per tutti di essere ridenti e da un certo punto di vista rappresenta una nuova forma di egualitarismo. Tutte le persone sono uguali, sono sullo stesso piano per la loro necessità di essere redenti. Tutti gli uomini verranno giudicati in base agli stessi criteri di moralità e di giustizia. Persino i leader più esaltati, dopo la morte, non avranno lo status che avevano sulla terra. E coloro che conducevano le genti non diventeranno dei essi stessi. Non importa quante pellicce portino, quanti gioielli abbiano, un giorno tutti i regnanti dovranno fare a meno delle loro ricchezze e guardare Dio come semplici esseri umani. Questo ci porta a considerare un altro aspetto molto significativo della narrativa dei Vangeli, ovvero quello che possiamo chiamare il suo individualismo, anche se una parola migliore per questo aspetto è personalismo. La ragione per la quale io preferisco la parola personalismo anziché individualismo è perché personalismo è una parola più ricca, che prende molto più in considerazione non tanto l'individuo atomistico, ma anche il fatto che la persona è indistinguibile, irripetibile e in alcuni sensi autonoma, portando con sé anche un concetto più ampio, più ricco di che cosa sono gli esseri umani. Vediamo che i Vangeli sono diretti agli individui, alle persone umane, e dal momento che sono indirizzati indirizzate a loro, assumono che esse abbiano un certo grado di libertà di scelta, una libertà di scelta che coinvolge le loro morali, le loro credenze e anche la loro fede sulla terra ed eterna. È questo il fondamentale metodo pedagogico di Gesù, ancor più dei suoi miracoli. Egli fa appello alla ragione. Egli ha consigliato la pace, non la guerra, non le spade, ma la persuasione. Egli non ha cercato il potere sulla terra, anzi, i suoi stessi seguaci lo hanno costretto a chiarire questo stesso punto, come sappiamo dai Vangeli, quando lui venne minacciato, essi volevano creare una rivoluzione. Essi lo salutavano come un futuro re e lo esortavano a prendere il posto che gli spettava come futuro re di Israele. Ma Gesù disse: il mio regno non è di questo mondo. Il potere di Cristo era di un tipo diverso. Il suo potere era di tipo fondamentalmente minaccioso per lo Stato a causa del suo rifiuto di sottomettersi al potere di Cesare. Cristo è stato ucciso dallo Stato e questo fatto è diventato un simbolo centrale, una realtà che ha orientato i seguaci che egli lasciò dietro di sé. Le chiese nascenti seguirono il fatto di Gesù creando le loro stesse strutture per far funzionare i loro stessi affari, senza affidarsi alle istituzioni dello Stato. Sin da principio la Chiesa ha avuto sistemi caritatevoli e sin da principio ha avuto anche sistemi di giudizio, sistemi legali che andavano ad orientare la risoluzione delle controversie all'interno della Chiesa stessa, questo piuttosto che appellarsi all'autorità dello Stato. I cristiani dovevano evitare di rivolgersi ai tribunali, ma piuttosto dovevano risolvere le proprie dispute fra di essi stessi. Essi avevano la loro propria legge, avevano dei tribunali che funzionavano da struttura gerarchica, ma all'interno del loro sistema di credenze. È per questo che essi hanno cominciato a guardare all'autorità come a qualche cosa che bisognava seguire solo nel momento in cui i suoi dettami erano in accordo con un più alto senso morale. E questo è il sistema che poi è stato conosciuto come diritto naturale. In questo concetto, nel concetto cristiano, l'uomo viene sempre prima dello Stato. È lo Stato che è per l'uomo e non l'uomo per lo Stato. Ma la cristianità non è soddisfatta da uno Stato sociale atomizzato. La sua visione sociale doveva cambiare tutto il mondo e siccome essa era naturalmente evangelistica e dal momento in cui questo messaggio era stato pensato per tutte le persone e dal momento che questa era una religione aperta a tutte le persone, che voleva coinvolgere tutte le persone, senza riguardo per le origini etniche o lo status economico di ciascuno, è stato proprio l'universalismo della Chiesa, la sua cattolicità, a portare a una mobilità economica e sociale universale e alla fine al concetto di diritti umani universali. Questa idea di umanità è contraria al fatto che gli esseri umani possano essere costretti nelle condizioni e nella classe nella quale sono nati. Questa visione ci dice che le persone possono comprare la propria libera volontà, possono obbedire alla propria libera volontà, seguire nuove vocazioni e diventare nuove persone, sia ciascuno nel proprio cuore, sia in relazione con il mondo esterno. Mentre lo Stato favorisce una gerarchia molto stretta, basata sul comando e sul controllo economico e sociale, così da poter controllare al meglio le persone, la Chiesa ha detto invece che le persone possono seguire diverse vocazioni, andare in cerca di nuove professioni abbandonando le vecchie professioni, diventare preti, diventare suore, persino il contadino più semplice può diventare un prete, un vescovo, un papa. Il cambiamento è un ideale che va assieme alla fede cristiana. Parimenti unico alla cristianità è la sua enfasi sulla ragione, mentre le religioni dell'estremo oriente vedevano Dio come senza forma e incomprensibile. Come scrive Rodney Stark, Tertulliano, Tommaso d'Aquino e molti altri padri della fede cristiana erano difensori della ragione. Come ha detto Clemente Alessandrino, non si può avere fede senza ragione perché senz'altro la verità non è indipendente dalla ragione, non è senza ragione. è stato il dialogo fra fede e ragione che ha concesso alla cristianità di guardare a fonti trascendenti di autorità morale anziché a fonti terrene di autorità morale, e nello stesso tempo essere preoccupata della realtà sociale concreta. Da questo punto di vista, quindi, il cristianesimo e il suo universalismo e la sua enfasi sul pensiero indipendente e la sua vocazione evangelica sono precisamente ciò che più spaventa i governi totalitari sin dai tempi di Erode fino ai casi contemporanei in Corea del Nord, in Cina, che non a caso usano ogni mezzo disponibile per sopprimere la fede cristiana. Il comunismo non fu ateo perché questo ateismo era essenziale alla sua ideologia, ma perché tale ateismo era richiesto dalla pratica comunista. Quando lo Stato deve possedere tutto e far funzionare tutto, la cristianità che è indipendente deve essere distrutta. È da questo punto di vista che il cristianesimo è sovversivo rispetto agli stati totalitari.